Eccoci qua, e come ha annunciato il valente Massimo Bacchetta, il valente Roberto Maggioni, la valente direttrice Lorenza Ghidini, molte trasmissioni anche questa volta, anche questo mese di maggio, saranno in diretta da fuori via Ollearo 5, fuori dalla nostra sede abituale di trasmissione, perché Falla con noi, titolo creato da Massimo Bacchetta, il tour che ci porta in giro per la città di Milano. Quest'anno abbiamo scelto di visitare tanti quartieri e siamo in piazza Morbegno, il cuore della Camden Town milanese, come potrei definirla. Ci sono state tante definizioni, tanti raffronti, lasciano il tempo che trovano perché ogni città è diversa dall'altra, ma bisogna ammettere che qui da bici e radici, e dietro di me c'è Stefania, io mi sono, essendo anziana, già dimenticata, ma lei è leggiadra come i fiori che sta maneggiando da Bici e Radici, dove appunto ci sono tante bellissime piante. Qualcuno ci fa una fotografia segnaletica, forse, non so, però certo, foto. Ascoltori e ascoltatrici, venite a trovarci se abitate a Nolo, ma anche se abitate nei pressi, oppure se siete a Cinisello, a Sesto, sulle altre fermate della Metro Rossa. Qui ovviamente ci sono anche tante bici, come il nome dichiara. Ci sono tante attività che hanno un concept alla base a Nolo, alcune le racconteremo nel corso di questa giornata, perché saranno molte le trasmissioni che vanno in onda da qua. Accanto a me, al nostro studiolo mobile, di cui i nostri tecnici vanno fierissimi, perché è stato messo a punto non molto tempo fa, insomma ci dà tante soddisfazioni. Dopo aver detto così, sicuramente succederanno degli sgangheri, tocco tutto il ferro possibile. C'è Zacca, non Zac, come dice cambiamo anche il suo nome, sì, Zambattista, sì, possiamo chiamarlo così, nelle serate di stand-up comedy. Ma noi torniamo culturali e vi diciamo che questa è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che potete scriverci come sempre ai soliti numeri e che ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi vi parleremo del cinema Beltrade, come potevamo non farlo, insieme a Barbara Sorrentini in chiusura di puntata. Arriva anche Tiziana Ricci, che insieme a Cristian Cangitano, che è il cofondatore della Casa degli Artisti, ci parla però soprattutto della urban art di questa zona. Questo nella seconda parte. In questa prima parte avremo ospite Mariana Marenghi, creatrice a suo tempo della celebre libreria Il Covo della Ladra, che ora si è metamorfizzata in una casa editrice di cui parliamo spesso. Perché ridi? Cosa ho detto? È tutto bellissimo, va bene. Sei emozionata. Perché Mariana è già qua. Di una casa editrice di cui abbiamo già avuto occasione di parlare alla sua fondazione e poi con molti dei suoi autori, cioè I Dobloni, che tuttora ha sede in via Scutari, che è insomma la via di elezione di Mariana, mi verrebbe da dire, insomma, cioè praticamente forse la intitoleranno a lei, ma molto, fra molto molto tempo. C'è anche un amico che poi vi presenterò, ma ce ne sono due soprattutto, lo abbiamo sentito recentemente, lo sentiamo molto spesso, anche perché davvero è un po' parte di Radio Popolare, Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Benvenuto. Tu conosci, sei di casa qua.
Sì, conosco perché abito a 5-10 minuti a piedi da Bice Radici in via Bolzano 29A dal 2018-2019 sostanzialmente. Sono un immigrato a Nolo, non sono un autoctono.
Tu sei di Corso Sempione.
Zona Corso Sempione, più o meno in centro a seconda dei redditi che avevo. Dall'altro capolinea dell'Uno, perché qui c'è il capolinea dell'Uno, l'altro capolinea è in Piazza Prealpi, a lungo abitato in via Le Spinasse, che è vicinissimo a Piazza Prealpi.
Difatti, per tornare in radio è perfetto, noi da qua saliamo sull'Uno, arriviamo in Piazza Prealpi o scendiamo anche prima e siamo in via Olearo, cioè dall'altra parte della città.
Ci vuole quel suo tempo, però è anche un bel giro turistico.
Sì, però è molto carino.
E devo dire che sono molto contento. Io avevo bisogno di uno spazio dove poter lavorare, incontrare gente, fare cose, come si diceva nei film di quando eravamo ragazzi, e qui mi sto trovando molto bene. Non faccio tantissima vita di quartiere, un po' sì, Mariana la conoscevo prima di trasferirmi qui e è stato un bell'incontro. E la cosa affascinante è stato vedere cambiare il quartiere nel bene nel male nel corso di questi anni. È molto cambiata l'antropologia del luogo, sono cambiati i negozi, però resta ancora un aspetto popolare che il quartiere ha sempre avuto sostanzialmente.
Sì, allora hai anticipato, eravamo già d'accordo che volevamo sapere la tua Nolo. Mi hai detto una cosa divertente, cioè che si vede divertente, insomma, cioè significativa, che è stata in parte anche già accennata, cioè che cambia questa antropologia, anche perché ci sono moltissimi che in zone più centrali non abitano più e sono venuti qui. Cambiano le immobiliari, le offerte, insomma.
Cambiano, allora, alcuni dati. Intanto se io vedo i cartelli delle agenzie immobiliari e t'accorgi che fino a qualche anno fa c'erano le agenzie più popolari, diciamo così. Adesso cominciano ad arrivare anche i cartelli delle agenzie un po' più chic,
in qualche modo,
vuol dire che è la riprova che i prezzi sono saliti e c'è un processo di gentrification che è abbastanza evidente. È anche evidente, mi hanno raccontato, la scuola del Trotter, che era una scuola dove arrivavano tantissime persone, come si dice, con background migratorio. Adesso ci sono tantissimi bambini, figli di famiglie italiane, evidentemente sono persone che si sono trasferite qui a Nolo o da altre città o dai quartieri forse più centrali, perché qui era un pochino meno caro, si trovavano case un pochino più grandi, e poi c'è il Trotter, un polmone verde importante. Quindi vedere come giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, cambiano le vetrine dei negozi, anche quello è affascinante.
Allora, Bolzano 29 non è solo il tuo indirizzo, ormai lo sanno tutti, quindi possono lasciarti dei regali.
Posso dirti una cosa, sì, buffa, che a un certo punto abbiamo fatto una call, perché a Bolzano 29 hanno sede due associazioni, a teatro e Trova Festival, e abbiamo fatto una call che cercavamo dei collaboratori, e una sera tornando a casa ho trovato davanti alla porta un sacchettino con dentro un peperone, e chi mi conosce e che conosce a teatro sa che il peperone è il simbolo delle buone pratiche, quindi diciamo così c'è stato qualcuno che mi ha quasi stalkerato per segnalarsi a questa call.
È anche uno spazio aperto al pubblico, perché fate iniziative culturali da quando l'hai aperto.
Sì, in realtà l'abbiamo aperto, credo che fosse il 2018-2019, perché c'è stata la prima edizione di Biennolo, che era questa mostra d'arte che era nell'ex fabbrica dei panettoni, che adesso non c'è più, è diventato un immobile, appartamenti credo abbastanza di lusso, ma all'epoca era un capannone dismesso, e lì c'è stata una grande mostra d'arte, e alla sera era possibile visitare gli studi d'artista del quartiere, da quello di Emilio Isgrò fino a Bolzano 29, che stava iniziando ad aprire, era ancora un cantiere lo spazio, e lì abbiamo iniziato a fare attività. Abbiamo fatto tantissimi incontri, dirette streaming, eccetera eccetera. Per esempio in questi giorni stiamo facendo il corso di formazione per il Tour Fest, vuol dire che ci sono una 20-30 ragazze e ragazzi under 26 che quest'anno gireranno i festival italiani, e gli stiamo preparando a questa cosa. Domani pomeriggio alle 4 ospitiamo e facciamo la diretta streaming della conferenza stampa del Giardino delle Esperi, il festival che sì. c'è a Campsirago, quindi succedono cose. Io speravo di diventare, che Bolzano 29 diventasse famoso per le attività culturali, presentazioni di libri, eccetera, eccetera. In realtà le iniziative di maggior successo sono il karaoke, la serata dei duetti al Festival di Sanremo, dove la gente viene e si diverte. E questo però è, diciamo, è un posto dove spero che la gente stia bene.
È un posto molto particolare, un seminterrato, insomma, in stile un po' britannico, diciamo così. Sarebbe un basement se fossimo a Edimburgo,
a mia insaputa.
Oppure a tua insaputa. Siamo noi che diamo poi, come dire, le etichette alle cose. Concludo questa nostra breve conversazione ovviamente invitandovi ad andare sui social di Bolzano 29 per scoprire quali sono le prossime, i prossimi appuntamenti aperti al pubblico, perché Oliviero mi ha portato l'almanacco di Trova Festival 2025, Festival e Società, a cura dell'associazione Trova Festival di cui sopra. In breve, di cosa si tratta?
Trova Festival fa da diversi anni questo Tour Fest che manda in giro ragazze e ragazzi, e tra le cose che fanno c'è un questionario sulla sostenibilità e l'accessibilità delle manifestazioni culturali. E quindi presentiamo i risultati. Ogni anno visitiamo 70-80 festival in tutta Italia per capire se effettivamente hanno pratiche interessanti su questo versante, e intorno a questo abbiamo costruito tutti gli anni un convegno. Quest'anno il tema era Festival e Società, perché i festival hanno la capacità di incidere sui territori dove si svolgono, soprattutto se si svolgono in territori piccoli, e quindi cercavamo un pochino di mettere a fuoco quello che può essere l'impatto degli eventi culturali sui territori, soprattutto, ripeto, zone periferiche.
Allora, questo volume, anche stavolta edito da Altre Economia, si trova anche in PDF e in
si può scaricare gratuitamente
sul sito di Altre Economia, altreeconomia.it. Allora, ti lasciamo tornare a Bolzano 29, non so se stai andando invece altrove, però...
No, torno.
Sali sull'uno?
No, adesso
quello lì è l'1 o il 19?
No, è l'uno,
è lui.
Qui
passa solo l'uno, è bellissimo. Guarda, poi ci sono capitate anche delle vetture molto, molto ben istoriate.
Altra cosa forse che si può raccontare è che con il Fringe abbiamo da sempre un grandissimo rapporto, e il 5 di giugno facciamo un pomeriggio che si intitola I margini accadono cose, proprio per esplorare le attività culturali in zone in qualche modo difficili.
Anche noi abbiamo un rapporto molto stretto col Fringe Me, tanto che il primo, in mezzo al ponte, sfidando quelli che i forzati dell'autostrada che partono il venerdì sera e ritornano domenica sera stando in coda anche poi nelle località dove vanno in vacanza, noi restiamo a Milano e il primo vi invitiamo tutti in auditorium per una serata Fringe Me con tutti gli artisti che fanno gli showreel dei loro spettacoli, la musica, un aperitivo. Io metto la musica, faccio il DJ set.
DJ Ira.
Sono stata in passato, cioè, caro, è inutile che rivanghiamo cosa abbiamo fatto nei decenni passati.
No,
tra te e me
fa curriculum,
perché fra te e me credo che ne abbiamo fatte più di Carlo in Francia, quindi io direi di guardare avanti. Cosa dici?
Guardiamo avanti. 1 giugno, 5 giugno.
Va bene, allora grazie Oliviero Ponte di Pino, come sempre, sempre interessante e soprattutto gentile a venirci, a raggiungerci spesso. Buon lavoro a tutti voi, grazie.
Just
Bene, allora con Zacca ci stavamo orientando su come si sfumano gli stacchi, essendo tutti rispettosi, diciamo, della musica che fa da, non solo da contrappunto, ma insomma da protagonista delle nostre trasmissioni. Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, è in onda, come vi dicevo prima, da Bici e Radici. Siamo in Piazza Morbegno, praticamente angolo una via di cui non mi ricordo il nome, ma
io lo so.
Tu lo sai?
Via Nicola da Puglia.
Bravissimo, bravissimo. Allora, Enzo Fenomeno, alias Gianfranco Barambati, solo gli ascoltatori di lungo corso possono ricordare
molto lungo,
questo nome che ci riporta alla Gialappa, insomma, a tante esperienze fatte in altre sedi di Radio Popolare. Ma tu vivi da un po' di tempo, tu sei il classico migrante dei quartieri, cioè... Tu, Susanna, che saluto, sì, abbiamo avuto ospite recentemente per un libro, Susanna Ripamonti, voi vi spostate, cioè eravate in Porta Genova, poi dopo siete passati a Isola, poi dopo siete andati, esatto, al quartiere Adriano, poi dopo
no,
siete...
No, Adriano no.
Mi confondo con qualcun altro. Siete venuti direttamente qua, cioè voi andate dove il posto poi diventa figo.
E
quando diventa troppo figo ve ne andate, quindi bisogna guardare dove andate voi,
sì,
per investire sostanzialmente, sì, se uno se lo può permettere.
Sì, no, diciamo che quando siamo venuti qua noi costava 2000 euro al metro quadro . E adesso abbiamo le agenzie immobiliari che suonano
ogni
2000
anche Oliviero,
a rompere il cito, cioè.
Benvenuti nel club. Io abito vicino a Piazza Piemonte e sono 20 anni che mi rompo i coglioni, ecco, per cui
si dice, non volevo scendere fino lì, però è quella roba lì. No, noi siamo arrivati 10 anni fa, quando non era ancora Nolo.
Okay.
E l'anno dopo lo è diventato. E sono nate tutta una serie di iniziative che, con la scritta Nolo a seguire, quindi c'era il Cornolo, i Fotonolo, io facevo il Giranolo, lo faccio ancora,
che
è le gite turistiche all'interno del quartiere, dove noi raccontiamo le bellezze e i segreti di questo quartiere. Giusto che siamo in Piazza Morbegno, e giusto perché i Giranolo fanno questo di mestiere, il palazzo che si vede dall'altra parte è il palazzo realizzato da l'architetto Terragni e Lingeri, Terragni e Lingeri. È quella casa lì sull'angolo che era stata costruita su una proprietà di uno che trattava legno e aveva lasciato detto che voleva fare un palazzo, insomma. Poi lui muore, i figli chiamano Lingeri e Terragni, glielo fanno fare comunque,
e quindi si crea un palazzo iconico.
Così come la chiesa di Santa Maria Beltrade, iconica,
e ce ne parla poi molto
infatti,
Barbara Sorrentini,
sentito,
che gentilmente ci sta facendo delle foto per i social, perché è importante. Se vuoi voltarti verso Barbara,
mi ha già immortalato,
va bene. Che poi ce ne parlerà, perché insomma il cinema Beltrade è parte importante del quartiere, così come Tiziana Ricci arriverà a parlarci di urban art nella seconda parte, proprio a Nolo. Ma c'è effettivamente quello che l'ex assessore alla cultura Filippo Del Corno definiva culo, con la Q, cioè quasi Nolo?
Quasi no, quello io non lo so, però mi sembrava carino. Potrebbe
era una delle battute, sai che Filippo fa le battute senza espressione.
Anche il South of Lambrate sarebbe sola, quindi volendo si fa presto a farle quelle robe lì. No. Vabbè. L'unica cosa è che in tutto questo, sì, sono cresciuti molto le insegne nuove, come diceva Oliviero prima, alcune anche interessanti. Sarebbe carino se crescesse anche qualcos'altro, tipo approfitto della presenza di Mariana, con la quale ho collaborato per un sacco di progetti, almeno 3. Sarebbe carino se fosse anche una libreria, ecco, invece per esempio dell'edicola chiusa al centro della piazza, una libreria sarebbe carino. È andato via un panettiere ed è arrivato un locale di aperitivi.
Tu dici, il problema che c'è anche in altre zone,
c'è una
sovraesposizione
Chiude la Epli e arriverà un meraviglioso, non dico bed and breakfast, ma addirittura un hotel a 5 stelle. Ecco, quello è proprio quello che spiace un po'. Però, insomma, il quartiere comunque è vivace.
Bene.
È vivace, il casino che c'è la sera è fatto all'80% da autoctoni. E quindi non
per ora non ci sono ancora, come dire,
le migrazioni, i turisti
che arrivano,
ci sono quelli che lasciano la macchina sui binari, quelli sì, sempre, però quello è un...
quello però è, c'era anche Abrera quando noi eravamo più giovani, mi ricordo che le spostavamo noi a mano.
Ma perché
per far passare...
dicevano no?
Cioè. Ecco, per cui, certo. Guarda, ti do appuntamento quando vuoi, Gianfranco, per fare una puntata tutta su come erano le strade prima che voi vi spostaste.
Ah, è bellissimo. In modo, cioè, accetto. Va bene, facciamo una specie di coinvolgermi in qualsiasi cosa tu vuoi.
Quest'estate facciamo dai, una cosa volentieri. Così. Facciamo una cosa così. Ogni settimana ti sentiamo per dire com'era una strada che eccetera.
Come
ti va?
Così era. Grazie.
Grazie Gianfranco Brambati, Enzo Fenomeno e molte altre cose. Un saluto. Passo a Mariana, che abbiamo già citato più volte. Ciao Mariana, bentornata. Parlavamo della tua effettivamente eroica libreria quando appunto sei stata una delle pioniere di Nolo, e tra l'altro anche durante il Covid, in tante circostanze la tua libreria è stata importante. Vi siete trasformati, in fondo todo cambia, e siete diventati i Dobloni e siete sempre in sede qua vicino, casa editrice indipendente. Il resto ricordacelo tu.
Intanto grazie Ira. Ma penso che sia la prima volta che io e te siamo sedute una a fianco all'altra.
Sì?
Sì, non so. Abbiamo sempre fatto le cose telefonicamente.
Cioè, ci siamo evitate?
Non lo so,
non
forse
credo.
Io sono sempre chiusa in ufficio.
No,
secondo
ma
me
no,
sì,
no,
però
mi fa molto piacere.
Io quindi sono molto emozionata di essere qui accanto a te, di essere ancora una volta tua ospite. Eravamo sì casa editrice, scusatemi, libreria, oggi siamo casa editrice, ci occupiamo principalmente di gialli, noir e thriller, però insomma da questa anno, come ben sai, abbiamo aperto questa nuova strada verso il romance, dando logicamente una sfumatura tutta nostra al genere, che sì, non è quello che va per la maggiore, devo
con
essere
tutto il
sincera.
Bene che possiamo volere a Sveva Casati Modignani, che abita non tanto distante,
esatto.
Abita in via Padova e esatto. Così via, non è quel genere lì.
No,
insomma.
Assolutamente no. E appunto noi ci siamo evoluti, siamo dalla forma embrionale, io dico sempre che fino a qualche anno fa andavamo alle superiori e adesso stiamo andando all'università, insomma. È stato un passaggio un po' obbligatorio, non tanto da un punto di vista economico-finanziario, giusto perché ne stavamo parlando poc'anzi con Gianfranco, però principalmente per una questione di evoluzione richiesta dai nostri stessi lettori. La casa editrice nasce in seno alla libreria insieme ai lettori che ci chiesero dei libri che non si trovavano più, che erano dei libri vintage, quindi passati fuori di diritto, quindi che nessuno più stava ripubblicando, e noi come libreria ci siamo detti ma sì dai, giochiamo a ripubblicarli. È solo che questo gioco da gioco è diventato un gioco un po' più serio e quindi a un certo punto ho dovuto fare una scelta, perché è vero che il covo era bellissimo però era piccino e proprio poco appetibile per qualsiasi altro investitore, e quindi ho dovuto fare una scelta tra l'uno e l'altro. E quindi
comunque
mi
la casa
lanciata...
editrice va bene, se ne parla spesso, fate
sì.
Tante cose,
vero? Sì, devo dirvi, allora devo essere sincera, come in tutte le storie d'amore io ci sono dentro, quindi non riesco a vedere ciò che succede da fuori, però quando me ne parlano e sento altri che parlano dei Dobloni io sono sempre molto stupita della sensazione, della percezione esterna, e sono molto contenta più che altro per i nostri autori, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro nonostante le difficoltà del momento storico e del nostro settore.
Che sono, ci sono, spesso le raccontiamo. Sì. Però prima di chiederti i prossimi titoli o quelli che vuoi segnalare, faccio la domanda che avevo fatto anche a Oliviero sottintesa. La tua Nolo, cioè inteso come i luoghi che ami di più, insomma quelli... Puoi anche non citare quelli dove non vorresti che venissero tutti, se preferisci, però non so, vedi tu.
No, in realtà la mia Nolo è un concetto molto diffuso, perché io vivo qui ormai da 20 anni quasi, da 18,
visto,
sì. Sì, 18, da quando conosco il mio attuale compagno, quindi da parecchio, è il luogo dove sto crescendo i miei figli, e io e il mio compagno abbiamo deciso di crescere i nostri figli, perché è ricco di associazioni e di realtà che vengono incontro alle famiglie, organizzano eventi, incontri, dove non solo la socialità...
ci sono bambini.
Bravissima, ci sono tantissime scuole.
Dappertutto,
brava. Ci sono tantissime scuole ottime. Prima avete citato il Trotter, ma ce ne sono tantissime che da qui vanno anche alle medie. Insomma, sono veramente un piccolo nucleo vitale dove i bambini possono diventare ragazzi e possono diventare adulti circondati da un contesto molto vitale, molto aperto, molto anche ricco di confronti, e anche non sempre positivi, cioè non è che le cose vanno sempre benissimo, bisogna dirlo, non è che è tutto rose e fiori. Però anche quando ci sono le difficoltà è sempre un modo molto dal basso, se così vogliamo dire, di affrontare le difficoltà. Quando avevamo il problema delle zone 30, delle zone no smog, quindi senza i parcheggi, con tutte le battaglie tra virgolette che abbiamo fatto al Trotter per togliere i parcheggi dall'ingresso di Giacosa, insomma ce ne sono, e io sono contenta che i miei figli possano vivere in un luogo dove la cittadinanza è attiva, non è passiva, o comunque ci prova ed è viva e presente.
Non in
insomma.
Un museo, diciamo. Bravissima. Oppure in una
in un dormitorio.
In una movida costante. Esatto. Anche. Dovete stare un po' attenti se riuscite, cioè nei quartieri, adesso che sappiamo come, ahimè, in altri posti la movida non è stata calmierata, bisogna un po' anche organizzare, forse auto-organizzarsi, insomma, cioè vedere
io mi
come
auguro,
si può fare.
Io mi auguro che il background culturale, mi permetto di parlare di questo quello. Concetto, che è un background poliedrico, che è secolare, nel senso che l'immigrazione tra via Padova e via Le Monza non nasce oggi,
no,
è
no.
una cosa che viene dagli inizi dell'Ottocento, quindi con le industrie di Sesto e così.
Gli operai.
Esatto, io mi auguro che questo background culturale ci permetta di resistere.
Di bene, resistere allora noi siamo. No, perché il senso è non è impedire le cose a qualcun altro, è fare delle cose, occupare gli spazi per fare delle cose belle in maniera che ci sia della varietà e che non sia un, con tutto il rispetto, un bar di aperitivi dopo l'altro.
Una pacifica convivenza tra bambini, famiglie, adulti e nel rispetto
ecco.
e aperitivi. E aperitivi. Quelli sono sacrosanti comunque.
Altre. Sì, sì, ma insomma, già per carità. Allora, Mariana, avevo detto gli ultimi 2 minuti e mezzo per segnalarci alcuni dei vostri titoli più recenti.
Allora, il nostro ultimissimo titolo è uscito in occasione del Salone del Libro di Torino, dove abbiamo fatto la nostra primissima comparsata come casa editrice, ed è un romanzo noir ambientato a Gela negli anni della diatriba, diciamo diatriba tra Stidda e Cosa Nostra, e si chiama Mafiaville ed è di Gabriele Cantella, e è un romanzo bello tosto e duro, come piacciono a noi, è un romanzo di mafia logicamente, e ci fa vedere, ci fa leggere il meccanismo mafioso delle cosche dall'interno delle cosche, quindi una prospettiva ancora diversa rispetto a quella dei romanzi criminali o invece dei romanzi poliziotteschi, dove invece le parti in causa sono diverse. E poi ci stiamo preparando al nuovo romance, scusate perché sbaglio sempre l'accento, che uscirà a settembre, che è Letizia Vicidomini. Questa volta ci spostiamo nel sud Italia, siamo a Napoli, e con un romanzo che è un romanzo d'amore, ma è un romanzo di tanti amori, perché è la storia di questa psicologa che affronta e aiuta le donne, le sue pazienti e i suoi clienti, perché ci sono anche gli uomini, ad affrontare le diverse prospettive, le diverse modalità di leggere l'amore, che non è sempre bello, non è sempre facile, alle volte bisogna sacrificare, alle volte bisogna decidere di non sacrificare perché non ne vale la pena, insomma un romanzo, come appunto dicevo all'inizio, un po' diverso rispetto ai soliti. E poi avremo l'esordiente del nostro anno, che esce a ottobre, lei si chiama Annelise Romanin, è di Bolzano e ci porterà tra le montagne con Silenzi Nascosti, e questo sarà il nostro primo thriller. Eh sì.
E beh, poi tra le montagne, insomma, in Trentino, esatto. Oppure in
si
Alto
presta.
Adige, insomma, nei luoghi così si presta sicuramente. Allora, grazie davvero a Mariana Marenghi, ogni bene, ai Dobloni, che è una casa editrice che ci piace molto. Dove troviamo tutte le informazioni?
Le trovate sul nostro sito, idoblonedizioni.it, e poi girate per le librerie, chiedete i dobloni, così i librai ci mettono a scaffale. Scusate se l'ho dovuto dire,
è vero, dirlo.
No,
insomma, chiedendo le cose ai librai, poi dopo ovviamente si crea anche una visibilità maggiore. Noi siamo arrivati allo spazio pubblicitario, ringraziamo Mariana.
Grazie
a te,
Ira.
Ci risentiamo presto sicuramente, e fra poco, fra un minuto e mezzo, siamo di nuovo in onda da Bici Radici a Nolo, per altri ospiti, altre voci, e saremo in onda qui per tutto il giorno, quindi venite a trovarci.
Se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà, ma chi vive per sempre vive per amore, grande gioia o dolore, o un'altra buona ragione.
Andrea Laso De Simone, uno dei grandi talenti del nuovo cantautorato, volendo dare delle definizioni a tutti i costi, in realtà una canzone, un brano pieno di speranza nonostante l'incipit, perché io me lo immagino sempre sotto un camera car che attraversa le strade di Milano per raccontarle, con tutto quello che c'è sui muri, insomma al di là tante diverse realtà che spesso quando camminiamo magari ci sfuggono. Devo dire che l'idea che ha dato Oliviero Ponte di Pino di salire sull'Uno e attraversare tutta la città e arrivare praticamente da Nolo a Radio Popolare è un buon sistema, perché stai un po' più in alto, no? Sul vecchio tram, e vedi per esempio tutta la urban art di cui parleremo fra un attimo, vedi le nuove vetrine, le nuove attività, la velocità non è eccessiva, non sei sottoterra con tutta l'utilità di una metropolitana, e quindi fai proprio un viaggio, no? Mi sembrava un brano adatto da ascoltare durante un viaggio del genere, e quindi il resto del viaggio ce lo facciamo raccontare da Tiziana Ricci, che ci ha raggiunti. Ciao Tiziana.
Ciao Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Tu non stai a Nolo, ma non stai tanto distante.
No, beh,
stai appena fuori dal confine,
allora,
di Milano.
Che ho fatto un viaggetto dalla metropolitana qui emozionante, perché queste zone io le frequentavo tantissimo quando la radio era in via Pasteur.
Già.
Mangiavamo in zona, venivamo qui a sbevazzare la sera, insomma. E ho avuto un moto di, erano anni che non passavo di qua.
Hai
e
visto?
Devo dire che sono emozionata.
A Marcord. Abbiamo un ospite molto gradito che salutiamo.
È Cristian Gancitano. Ciao Cristian.
Buongiorno a tutti e tutte, bello avervi qua in zona.
Allora, Cristian abitava qui e qui è nata la sua attività artistica, giusto Cristian?
Sì, diciamo che qui abbiamo sviluppato il processo creativo che ci ha portato alla prima galleria di arte urbana strutturata, e quindi ha avviato con i comitati di quartiere dal basso il percorso di rigenerazione. Quindi poi la mia sede storica di Spazio Expo dal Corvetto è andata in via Padova, e da lì è nata l'attività in questo territorio che è molto molto attivo.
Allora, urban art specialist, giusto?
Sì, per sì, usare per l'inglese, farsi capire da tutti, però sono uno specialista di arte urbana, arte nello spazio pubblico, diciamo anche pioniere, perché dalla metà degli anni 90 mi sono preso la briga di scrivere, visto che ho studiato il DAMS, allievo di Barilli, ecco, e ero uno dei pochi a saper parlare, interloquire, a spiegare che non si trattava di vandalismo, di scappati di casa, e quindi da lì ho iniziato a supportare questa che ormai è una corrente d'arte contemporanea.
Senti, prima di farci raccontare i tuoi interventi, che sono numerosi, volevo chiederti, hai seguito questo percorso dell'arte, della street art, che poi l'hanno chiamata urban art, che all'inizio aveva questa spinta rivoluzionaria di ribellione, e poi pian piano le istituzioni l'hanno come un po' assorbita, e anzi hanno commissionato anche delle opere, dei lavori, ed è in parte, non tutta, ma diventata un po' decorativa, no? Cosa pensi di questo processo?
Penso che sia diventata il più delle volte decorativa. Penso che l'evoluzione dal street art, che era una massa critica potente che si è appropriata della strada e che ha unito poi il graffiti writing con quella che era l'arte figurativa in strada, quindi il neomuralismo, la corrente di Diego Rivera, tutto quello che c'è stato dopo, e ha creato questa grande opportunità di linguaggio della street art che poi si è evoluta in urban art. È vero che
spiegaci la differenza, perché so che c'è una differenza nella concezione.
C'è una differenza sostanziale, perché la street art nasceva in modo spontaneo, ci si appropriava della strada, molti di noi del nostro movimento hanno anche preso belle multe e sanzioni salate. E quindi diciamo era un po' appunto una critica al sistema dell'arte, delle gallerie, del mercato, e quindi ci siamo appropriati di strade in quartieri iconici. Oggi invece chiediamo i permessi, lavoriamo con le scuole, lavoriamo col comune, coi municipi, per cui non è più la stessa cosa. Ma poi sai cosa, Tiziana? Dopo 30 anni finalmente una corrente artistica subisce un processo normalizzante, come è giusto che sia.
Senti, allora, cominciamo. Intanto devo dire che io Cristian Gancitano l'ho anche incontrato, intervistato alla Casa degli Artisti, perché sei uno dei cofondatori della Casa degli Artisti, che avete salvato un luogo storico.
Io me lo ricordo, ci andavo dagli amici artisti quando era una casa occupata.
Tempi dell'università io andavo a sentire le lezioni di Luciano Fabbro e di Nagasawali, figurati.
I Detoshi Nagasawa.
Quindi avete salvato quel luogo dalla speculazione edilizia, diciamocelo.
Sono l'unico lì dagli anni
90. Torniamo a Nolo però.
Torniamo a Nolo qua da noi. Abbiamo poco tempo. Allora,
abbiamo 8 minuti.
Vai.
Ok, allora volevamo descrivere un pochino gli interventi qui, adesso io non so il nome delle vie perché so girare.
Allora qui siamo poi c'è stata tutta la roba divertente, ridicola, quando fu coniato il nomignolo Nolo, che fece storcere il naso a molti. North of Loreto nacque da Studio Tigre, che si trovavano qui al Baretto, però ha creato un landmark, un marketing territoriale. Diciamo che all'inizio è nata dal basso, non ci aspettavamo tutta questa gentrification, che poi è una parola che non vuol dire molto, come dire maranza, cioè sono delle etichette che fanno comodo per coprire quelli che sono fenomeni diversi.
Tutto ma intorno iniziato... a voi c'era qualcuno che già pensava di farla diventare,
secondo me sì, però è iniziato
Brera,
veramente al Baretto,
Isola,
lì all'angolo tra via Crespi e via Termopili, col comitato Crespi, comitato di cittadini, che dal basso si sono appropriati del proprio territorio, hanno detto basta, perché Viale Monza era disastroso quando ci fu la giunta Moratti, condecorato, camionette e tutto. Allora decidemmo di prenderci noi la briga di sistemare il territorio e il quartiere.
E
siamo intervenuti con un comitato numerosissimo.
Allora, chi vuol vedere questi graffiti dove va adesso?
Allora, sono murale, ci sono anche alcuni graffiti, perché ti dicevo la differenza è sostanziale, e sono nel dedalo di vie che, partendo con la fermata Pasteur alle spalle, quindi a destra, prende via Termopili, via Crespi, via Giacosa e poi arriva dritto fino all'incrocio con via Padova, attraversando il Trotter e il grande progetto Tunnel Boulevard, dove si può vedere l'Hall of Fame dei muri liberi, che sono i graffiti, quelli sì, delle crew dei TDK e della DCN, che sono operativi dagli anni 90 in quel massello ferroviario.
Senti, raccontaci, un po' di anni fa, adesso io qui non mi ricordo bene le date, però c'è stato un intervento di un gruppo francese nei tunnel.
Sì, allora, nei tunnel, no, in che senso francese? Strutturato
non erano
da noi
francesi?
Noi abbiamo fatto dal 2019 un patto di collaborazione strutturato, e ci sono stati degli artisti che si sono, come dire, alternati su Artist Call. Il primo è stato Pablo Pinxit, che è un artista della nostra associazione, argentino. Poi c'è stata Coclicò Mafiglie, che è un artista italo-francese, è stata anche in residenza alla casa, con un grande fregio molto, molto bello, campionato e realizzato nel territorio. Poi c'è stata di nuovo l'opera Almas, Voci di Coraggio, in collaborazione con il CESVI, quindi a favore, diciamo, noi leghiamo i progetti di arte urbana e di poster art
all'impegno sociale.
All'impegno sociale, per me è una cifra come dire, inderogabile. Sì. Anche perché poi quello spot è vincolato, perché è degli anni 30 come infrastruttura, quindi degli architetti di Cagranda, e quindi non puoi fare opere permanenti, e quindi la poster art è gradita.
Bene, adesso che progetti hai, Christian?
Abbiamo appunto fatto Almas, poi ho un progetto che non è qua Nolo, ma abbiamo rigenerato la cittadella degli archivi appena inaugurata, e poi abbiamo di nuovo un intervento per il tunnel, quindi la Tunnel Boulevard prende i sottopassi ferroviari, ecco, del massello ferroviario della centrale, che uniscono via Padova a viale Monza, via Padova, ci tengono, sì, da queste parti, e sono 2 chilometri, quindi rigeneriamo un nuovo tunnel, che è il tunnel che unisce Mosso a via Pontano.
Va bene, allora Christian Gancitano, noi ti ringraziamo tantissimo, però vorrei chiudere questo spazio dedicato all'arte visiva facendo un grande augurio di buona salute, di guarigione a Emilio Isgrò, perché sapete, sì, che abita,
abbiamo citato, l'ha citato Oliviero Ponte di Pino prima, sì, sì,
abita proprio qui, e era stato invitato anche lui, ma non sta tanto bene, insomma c'è anche un'età, nonostante sia in gamba, fa mostre dappertutto, è appena tornato da Londra, così, e ha una fondazione bellissima con le sue opere, una sorta di museo, che magari ci sarà anche l'occasione di andarlo a visitare. E poi devo complimentarmi per il luogo che abbiamo scelto, perché mi sembra di stare dentro un'opera di Chiara Camoni, che è quella,
vedi,
che cura il padiglione italiano alla Biennale di Venezia.
Questa è Stefania, Stefania e Marco, li conosco dagli anni 90, dal progetto Ghero Arte, e adesso hanno fondato Bici Radici,
Ghero,
diciamo,
Arte.
Sì, te la ricordi?
Ecco,
un'icona per il quartiere.
Ecco.
Però Ghero Arte era il progetto che, diciamo, ha fatto conoscere me con Spazio Expo al Corvetto, con Marco e Stefania del Ghero Arte.
Ghero Arte.
Intanto grazie a voi per l'invito.
Christian, come si chiamano quelli che stanno a Nolo? Perché ho ricevuto 3 versioni diverse.
Ti dico come si chiamano. Si chiamano i Nolers.
Nolers, allora.
Assolutamente Nolers.
I 4 più 4.
Sì. Mi sono spostato un po' più su verso Crescenzago, rigenerando anche lì, perché è qua dove la Martesana incontra via Padova, però diciamo ormai sono Nolers con la cittadinanza acquisita, perché l'abbiamo fatto partire noi, insomma, il riconoscimento.
Cittadinanza onoraria, cioè, quindi sei Nolers onorario.
Nolers,
sì,
a vita. Grazie, grazie a tutti.
E grazie anche a Christian che ha fatto un volo per venire qui, perché era una conferenza.
Grazie davvero. Grazie, a risentirci.
Grazie,
ciao, ciao a tutte e a tutti.
Bentornate, bentornati. Ultimo spazio di Cult, il quotidiano culturale in diretta da Bici e Radici in Piazza Morbegno a Nolo. E questa è la tappa di maggio di Falla con noi, il tour di Radio Popolare nei quartieri della città di Milano. Come vi accennavo da sommario, non avremmo mai potuto fare questa trasmissione senza parlare di un luogo fondamentale questa zona, e quindi ecco Barbara Sorrentini qua davanti a me. Ciao Barbara, bentornata da Cannes.
Buongiorno, buongiorno. E sì, un luogo che direi quasi sacro, ma per mille motivi, anche perché poi di fianco c'è una chiesa, e quindi stiamo parlando del Cinema Beltrade, con noi Monica Naldi, che lo gestisce ormai da molti anni insieme a Paola Corti. Buongiorno Monica.
Buongiorno, buongiorno. Prima, grazie per averci chiamate.
Sacrate,
noi non siamo così sacre, però è vero che siamo di fianco chiesa. Esatto. A cui
però diciamo che è un luogo di pellegrinaggio cinefilo sicuramente per tutti coloro che
per
amano
tutta Milano e non solo per il quartiere. Però noi restiamo anche un po' sul quartiere. Intanto prima chiacchieravamo un po' e ormai la memoria e l'età ci inganna. Giustamente Monica mi ricordava che l'avete in gestione dal 2012. A me sembra da tutta la vita, però in realtà è così.
Sì, sì, dal 2012. In realtà conoscevamo già la parrocchia, il parroco e soprattutto i volontari del cinema, perché il cinema esisteva già prima di noi. Ha una lunga storia come cinema parrocchiale e intorno al 2011 ci avevano già chiamati per aiutarli perché erano in crisi, perché si profilava il passaggio al digitale. Poi comunque le monosale, se non hanno un potere d'acquisto, diciamo così, fra virgolette, un po' forte, fanno molta fatica, facevano molta fatica e tuttora spesso fanno fatica, e soprattutto appunto con una gestione affidata ai volontari che ci mettevano tutto l'impegno che potevano, che però insomma era limitato. E quindi ci hanno chiamati per aiutarli e alla fine nel 2012, grazie a un bando Cariplo che permise con un finanziamento di acquistare il nuovo proiettore digitale e di dare un po' impulso alle attività, decisero di affidarci la gestione. E all'inizio era una collaborazione con la parrocchia e con i volontari, scaduto il tempo del bando Cariplo, quindi dopo qualche anno, non proprio nel 2012, ma dopo qualche anno siamo diventati effettivamente gestori del cinema. In toto, nel senso
voi avete
che siamo
cambiato
in
anche un po' il tipo di programmazione e soprattutto avete inserito le prime cinematografiche con tanto di ospiti, registi, attori, attrici o in collegamento, comunque avete sempre qualcuno che accompagni il film.
Sì, fin dall'inizio abbiamo deciso di non fare una programmazione classica stile Cineforum come si faceva prima al Beltrade, con il critico cinematografico, con chi ti spiega il film, ma di cercare di avere effettivamente chi il film lo fa e chi ti potesse spiegare dal vivo o in remoto, però ti potesse rispondere alle domande e spiegare com'è il processo creativo del suo film. E quindi dall'inizio abbiamo cercato di avere sì delle prime visioni e dei registi in sala. All'inizio però, come ricorderai, erano film molto indipendenti, a volte anche autodistribuiti o di piccole distribuzioni indipendenti, perché le prime visioni dei film importanti assolutamente non, Beltrade non le poteva avere. Però la prima visione sì, e la multiprogrammazione, quindi tanti film al giorno, ampliando man mano gli orari. L'obiettivo era quello di arrivare, non dico 24 ore, che sarebbe in realtà il sogno di Paola, ma comunque una programmazione più ampia possibile tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni della
settimana.
A che
ora iniziate?
Iniziamo alle 10:40 e finiamo quando va bene, quando va male direi, a mezzanotte, quando va bene anche verso le 2, perché il venerdì e il sabato abbiamo anche il film di mezzanotte.
Sì, infatti, ecco, questa varietà di film è una delle peculiarità di questa sala, anche perché è una cosa che fa molto Parigi, ma a Milano in realtà no, almeno anche in genere in Italia, forse a Roma. Questo vi porta file tutti i giorni, praticamente quasi a ogni ora del giorno. Che tipo di pubblico arriva, sia del quartiere che fuori dal quartiere? Tra l'altro avete anche una programmazione per bambini da un po' di tempo.
Sì, abbiamo ripreso la programmazione per bambini, che anche un po' perché siamo state sorprese dalla riuscita insomma della nostra programmazione, però i film per bambini erano un po' più complicati da inserire in questo tipo di programmazione. Adesso abbiamo deciso di rimetterli come era da tradizione al sabato mattina alle 10:40. Però per il resto continuiamo con una programmazione che è rivolta a tutti, che non ha una linea editoriale, fra virgolette, come si dice oggi, specifica, quindi molto varia, però che sicuramente richiama soprattutto un pubblico molto giovane. E questo è non solo per la varietà della proposta, ma soprattutto credo anche per la versione originale che noi proponiamo. Poi magari anche il tipo di programmazione, noi non siamo tanto da film italiano di regista molto conosciuto, qualche volta sì, però non li facciamo tutti sistematicamente perché tanto sono già in molte altre sale.
Nelle multisala molto spesso appunto con i registi. Vi state dando un po' anche alla distribuzione, che non è semplicissimo, immagino.
Sì, non è semplice, però è una bella avventura che facciamo diciamo è quasi un hobby che stiamo cercando di portare avanti, perché è cominciato nel 2017 con un piccolo film Alamar, un film italo-messicano che ci era molto piaciuto, che era passato nei festival ma che nessuno aveva preso, che era già vecchio e quindi ce l'hanno praticamente regalato. E allora eravamo in co-distribuzione perché dovevamo imparare, poi dopo poco a poco siamo diventati distributori unici, però non siamo una vera distribuzione, facciamo tutto quello che deve fare una distribuzione a eccezione di alcune cose che permetterebbero forse di avere più potere mediatico, più potere di promozione dei film, che non ci possiamo permettere, ma distribuiamo, per dirti, circa un film all'anno.
Adesso ne avete uno vostro?
Adesso ne abbiamo appena fatto uscire uno, che è Yalla Parkour, che è un film, diciamo, palestinese-svedese, di una regista di origine palestinese con produzione svedese, su dei ragazzi che fanno parkour a Gaza prima del 7 ottobre.
E che programmazione ha quotidiana, come così se qualcuno vuole venire a vederlo?
Non proprio quotidiana, perché è già su da un po', però ogni settimana c'è qualche proiezione.
E poi comunque voi sui social, il sito, insomma, avete tutti gli orari, i programmi per cui vi si trova.
Sì, abbiamo
facilmente
questo sito molto semplice, ogni tanto qualcuno è un po' disorientato dal fatto che gli orari cambiano tutti i giorni, oppure dal fatto che la programmazione c'è, è visibile per una settimana, poi quello che c'è dopo non si sa, ma perché questo è
così, la gente si affretta. Ti faccio ancora una domanda, se abbiamo ancora un po' di tempo, ma penso di sì, ed è proprio quella legata al quartiere. Voi che rapporti avete col quartiere? So che ci sono alcune iniziative che coinvolgono più realtà, se c'è qualcosa che Sannolo, per esempio, qualcosa a cui vi piace partecipare.
Ma noi abbiamo partecipato nel tempo a diverse iniziative extra cinema, per esempio un paio di volte al Festivalino, a Sannolo stesso, che all'inizio ha avuto, non il primo anno ma credo il secondo e il terzo, ha avuto sede da noi. Ci piace il quartiere, ci piace molto, nello stesso tempo non riusciamo a partecipare a tante iniziative diverse, perché per noi, per come immaginiamo il Beltrade, per noi è prioritario il cinema, e anche per la difficoltà, la complessità più che difficoltà della sua programmazione, interrompere la programmazione per dare spazio a cose molto diverse per noi è difficile, e quindi preferiamo, diciamo, la routine quotidiana e continuare a proporre molto cinema piuttosto che appunto fare cose troppo diverse. Però quando riusciamo, appunto, se si tratta di cose che non interrompono troppo, partecipiamo volentieri ad alcune iniziative.
Voi, lo so, è sempre difficile dire cosa è meglio, cosa è peggio, ma qualche ospitata che vi ha particolarmente divertito o infastidito, insomma qualcosa che per qualche motivo ti piace ricordare tra gli ospiti avuti magari nell'ultimo anno, negli ultimi tempi?
Ah, mi cogli un po' di sorpresa con questa domanda del tutto impreparata.
Beh, prima ricordavamo le musiciste di Kaurismäki.
Sì, quella è stata una cosa bellissima, e come tante cose che abbiamo organizzato è nata un po' per caso, perché Paola è spudoratissima e contatta la gente su Instagram, e abbiamo scoperto che all'estero, più che in Italia, personaggi anche famosi, poi in questo caso le Master Tito non erano famosissime, però ci è capitato di contattare anche dei registi famosi su Instagram che ci rispondono e spesso ci dicono ok, e quindi riusciamo a volte a creare semplicemente dei video collegamenti e altre volte invece avere in presenza delle persone. In quel caso lì sì, c'è stato questo concerto in finlandese con le musiche appunto del film di Kaurismäki appena uscito, con il gruppo che aveva creato queste musiche, che è stata un'esperienza mistica, direi, perché nessuno capiva niente, però avevamo stampato i testi con la traduzione e le canzoni erano tristissime, come devono essere delle canzoni per dei film di Kaurismäki, e la gente si è goduta un mondo. C'erano persone che volevano imparare il finlandese in seguito a questo concerto. È stato davvero davvero molto intenso.
Sì, tra l'altro ricordo che io ero venuta a intervistarle per Radio Popolare ed eravamo lì nel vostro ufficio di fronte con loro due, con quest'aria appunto molto così, un po' triste,
sì, sì.
Però molto, alla fine avevamo parlato, non ricordo come avessimo tradotto, forse avevi tradotto tu, non ricordo comunque.
Guarda,
era stata
sì,
un'esperienza
sì, sì,
buffa.
Avevo tradotto io sì, perché poi ovviamente parlavano in inglese.
In inglese, cioè, sì, sì, sì.
In realtà erano anche molto simpatiche.
Io avrei una domandina un po' estemporanea, perché giustamente voi siete concentrati sull'attività di cinema e del quartiere, appunto abbiamo anche un po' parlato, ma se tu dovessi aggiungere una tappa prima di venire da voi o dopo essere venuti da voi, visto che ormai siete qui da tanti anni, quale sceglieresti tra le molte?
Ma qua c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ovviamente c'è il classico Che pensi mi, che però è sempre affollatissimo. C'è Silvano, che è uno degli ultimi arrivi che fa sia nella scelta dei vini che delle birre, che anche nelle cosine che offrono da mangiare.
Perché vino e cinema, si sa.
Fanno anche delle cose molto buone, fra l'altro. Però anche quello è un po' affollatino. Adesso che è caldo e si può stare fuori, magari è un po' più facile. Quella potrebbe essere una buona tappa.
Bene.
Beh,
allora,
anche Bici Radici.
Certo,
assolutamente. Anche Bici Radici e anche in realtà il ristorante cinese italiano che c'è in piazza, che è uno dei baluardi che resistono da molti anni e è uno dei pochi che pratica dei prezzi popolari e si sta bene,
non
sono
diciamolo
simpatici.
Troppo forte
se no li alza subito,
esatto.
Ecco, infatti
non credo,
no infatti va bene. Allora, noi siamo arrivati alla fine di Cult.
Grazie a Monica Naldi, grazie al Beltrade, forza, andate avanti così.
Grazie a voi.
E grazie a Barbara Sorrentini e a Zacca, entrambi qui in diretta, lo ricordiamo nuovamente, da Bici Radici. Ne approfitto per ringraziare Cloda Bergonzi, che quando siamo in giro per la città fa mille cose per noi. E vi diciamo che ci sono tutte le trasmissioni del pomeriggio che andranno in onda da qua, l'Armadillo, Volume e così via. Quindi venite a trovarci, perché sappiamo che ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che vivono da queste parti o che comunque vivono nei quartieri vicini. Noi vi aspettiamo. Fra pochissimo restituiamo la linea alla nostra sede, alla sede di via Olearo, per le notizie delle 12:30. Ricordate che potete ascoltarci in podcast e potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Ne approfitto perché tutta questa settimana ricordiamo che lunedì e giovedì, quindi anche stasera, questa sera per esempio c'è la presentazione del nuovo libro di Pierpaolo Pardo con DJ set precedente e la possibilità di fare anche un aperitivo nella nostra sede di via Ollearo, così sarà anche lunedì prossimo, l'abbiamo già detto, con tra l'altro qualcosa che ha molto a che fare con Nolo, cioè il Fringe Me e quattro diversi artisti che si esibiranno sul nostro palco preceduti da un DJ set, dall'aperitivo e così via. Lo faremo per tutto giugno, il lunedì sera e il giovedì sera. Un saluto da Bici e Radici, ma fra poco ritorniamo in diretta da qua. La linea torna in via Ollearo, un po' della nostra sigla. Un saluto da Ira Rubini. Dicht.